In primo Giovanni capitolo 5, un po' la tema di questo libro, come Giovanni è l'apostolo dell'amore, lui parla tanto dell'amore. Infatti abbiamo visto in capitolo 4, in 15 versetti lui usa la parola amore 19 volte. In 15 versetti. E anche qui lui continua a parlare dell'amore e del frutto, della prova che uno è nato da Dio. Questo primo Giovanni è un po' un doc, no? In Italia il vino, per essere stabilito un doc, ci sono certi requisiti e quell'uva, quella cantina deve arrivare alle esigenze di chi dà questo certificato, non so chi è, sarà il governo italiano forse, ma devono certificare che veramente è così. E quindi questo primo Giovanni è anche un po' un'autoautenticazione di chi è veramente un figlio di Dio e chi non lo è, perché chiaramente se abbiamo conosciuto Dio ci sarà un frutto. No? Alcuni dicono, ma quando uno si converte può essere anche che non ci sono emozioni, che non... no? Però io mi chiedo, come può uno incontrare Dio Onnipotente e non essere, no? Cioè, ho sentito una volta uno che dice, sì, ho pregato a accettare Gesù, però non ho sentito niente. Forse ancora non l'hai incontrato, perché quando lo conosci saprai sicuramente. Non c'è dubbio quando l'abbiamo conosciuto, no? Quando il suo amore, la sua presenza scende nella nostra vita e spazza via il male, non c'è dubbio. E anche qui Giovanni mette enfasi, per me è una sfida di controllare la mia vita, se sto camminando nell'amore, se sto camminando per lo Spirito. E leggiamo l'ultimo versetto in capitolo 4 per collegare quello che diremo questa sera. E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui. Chi ama Dio, ama anche il proprio fratello. Quindi uno non può dire, io amo Dio, ma i fratelli, no? Quella persona è bugiardo. Dobbiamo amare i fratelli, anche quelli che non sono tanto amorevole, anche quelli che magari non ci piace, ma il Signore dice, tu lo devi amare, perché io ho amato te, nella tua lordura, no? E vi ho raccontato quella volta che ero nella tenda in America, eravamo al Paso, Texas, io e un altro fratello eravamo guardi di notte, e verso l'una di notte entrò un barbone, sotto la tenda, ma ubriaco, fradice, sporco, puzzolente, e questo fratello José evangelizzava questo barbone e dice, tu vuoi accettare Gesù? E quello, sì, voglio accettare Gesù. Allora inginocchiati qui e noi pregheremo con te, Gesù, caro Gesù, perdonami, eccetera, eccetera, eccetera. E mentre pregavamo io ero in completa incredulità. E dentro di me dicevo, ma questo proprio è troppo andato, troppo, no? Nel mio cuore dicevo, non c'è speranza per questa persona. E il Signore, come solo il Signore ci sa parlare, mi ha detto, Craig, ho salvato te. E quando il Signore vuole riprenderci, Lui sa come farlo. Infatti che il Signore mi ha detto, per me tu eri più puzzolente e più schifoso di questo barbone come lo è per te. E io ti ho accolto lo stesso. E quindi anche Giovanni dice che se noi amiamo Dio, ameremo anche i fratelli, anche quelli più con più difetti. In capitolo 5, questa prima sezione di capitolo 5, Giovanni parla del fatto che se amiamo Dio, un frutto di questo amore sarà ubbidienza alla sua parola, ai suoi comandamenti. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E chiunque ama colui che lo ha generato, ama anche chi è stato generato da Lui. Cosa sta dicendo qui Giovanni? Chi ama Dio deve amare anche Gesù Cristo. Chi ama colui che lo ha generato, chi lo ha generato? Il Padre, no? Ama anche chi è stato generato da Lui, Gesù Cristo. Quindi magari uno dice, ma i buddisti, i musulmani, quelli, loro amano Dio? E Giovanni dice, ma se non amano Cristo, non amano Dio. Almeno non amano il vero Dio. Perché amare il Padre è lo stesso di amare il Figlio. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Abbiamo appena letto quali erano i comandamenti di Dio. Qual era? Che abbiamo appena letto in capitolo. Amare il fratello, no? Quindi da questo sappiamo, noi possiamo conoscere che siamo figli di Dio, che siamo nati da Dio, quando amiamo Dio osserviamo i Suoi comandamenti, uno dei Suoi comandamenti è amare i fratelli. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i Suoi comandamenti non sono gravosi. No? A volte quando noi pensiamo alla legge, no? No, è gravoso, no? Però come abbiamo già visto in questo studio, i comandamenti di Gesù quali sono? Abbiamo appena detto. Amare Dio, amare il tuo fratello. Sono due, non tanti. Quando pensiamo alla legge, no? Centinaia e centinaia, migliaia di precetti, regole, codici, di vestire, di mangiare, di igienica, di rapporto fra vicini, parenti. Cioè la Bibbia parla di, se avete mai fatto un studio nel Vecchio Testamento, no, nella legge, cioè parla di qualsiasi soggetto, anche cose assurde, no? Cioè se due vicini si litigano e quello taglia il dito, eccetera. Cioè il Signore ha coperto tutte le basi. Quando pensiamo di tutte quelle cose sembra gravoso. Ma qui Giovanni dice che i comandamenti di Dio per noi credenti sono due e non sono gravose. Non sono gravose anche perché quando uno è nato di nuovo è entrato nel nuovo patto di cui parla questo libro. Questo è un libro che rende molto chiaro la differenza fra il vecchio patto, la legge, e il nuovo patto della grazia. E secondo me nella Chiesa evangelica, non solo in Italia ma in tutto il mondo, c'è molta confusione al riguardo. Molti credenti, anche evangelici, credono che dobbiamo ancora osservare i 10 comandamenti, che in un certo senso siamo nati di nuovo per grazia, ma noi dobbiamo ancora osservare la legge di Dio, quasi in ogni punto. Ci sono estremisti che addirittura non bisogna mangiare prosciutto, frutti di mare, eccetera, eccetera. Ma nel nuovo patto, nostra obbedienza a Dio non è più un obbligo della legge, no? Nel Vecchio Testamento com'era l'accordo che Dio ha fatto con Israele? Qualcuno si ricorda? Se voi ubbidirete ogni di questo comandamento, no? Ogni giorno, per tutta la tua vita, io vi benedirò. Era un patto che veniva mantenuto da due parti. No? Come posso dire a Vincenzo? Vincenzo, se tu vieni qui ogni venerdì e pulisci la chiesa, io ti benedirò con 100 euro. No? Se lui non mantiene la sua parte del patto, allora io non devo darlo 100 euro. Non lo devo dare niente, perché non ha mantenuto la sua parte del patto. Ma nel Nuovo Testamento, nel patto della grazia, Dio dice, ho visto che voi non siete stati capaci di mantenere la vostra parte, e quindi io dico, Vincenzo, io verrò a pulire la chiesa ogni venerdì per conto tuo. E tu devi solo credere che io sto facendo questo per te e ti darò 100 euro. No? Il patto della fede. Noi siamo salvati per fede, lavati, purificati, siamo figli di Dio per fede. Non per niente che noi abbiamo fatto per meritarlo. E questa è la differenza fra l'ubbidienza nel Nuovo Testamento e l'ubbidienza nel Vecchio Testamento. Nel Vecchio Testamento qual era la motivazione per ubbidire i comandamenti di Dio? Quali erano le motivazioni che Dio dava? No, Dio diceva se voi ubbidite la legge, no, tutta la vostra vita, vi salverò. Se voi ubbidite la legge, io non vi punirò. No? Non sarete giudicati. Quindi la motivazione per l'ubbidienza nel Vecchio Testamento prima era la minaccia di punizione, giusto? Dio ha detto se voi non ubbidite io vi punirò, vi giudicherò, come abbiamo visto tante volte la nazione di Israele, quante volte sono stati giudicati da Dio per la loro disubbidienza. Anche noi nel nuovo patto Dio ci corregge, ci castiga anche, per una cosa diversa, perché nel Vecchio Testamento loro dovevano ubbidire per ottenere la salvezza, no? Dio in pratica ha detto ai santi del Vecchio Testamento, se voi ubbidite ogni giorno, ogni secondo, ogni ora, tutti i miei comandamenti, sarete salvati. E uno potrebbe chiedere, ma se Dio sapeva che avrebbero fallito completamente, perché lo ha fatto? In Galati Paolo spiega che la legge Dio ha dato non per salvare l'uomo, ma per portare l'uomo a Cristo. Dio ha dato la legge per dimostrare all'uomo la sua completa incapacità di essere santo, giusto, perfetto quanto lui richiede. Quindi la legge e il suo scopo nella nostra vita è di dimostrarci quanto siamo falliti, no? Di dimostrarci la santità di Dio, lo standard di Dio, e spingerci verso Cristo, no? Perché finché l'uomo non riconosce il suo bisogno del Salvatore, non cercherà di essere salvato. Siete d'accordo? No? Tante persone incontriamo anche qui in Nord Italia e sono indifferenti, non vedono il bisogno, no? Nella loro vita, magari perché stanno bene materialmente, di salute, e quindi ma io non ho bisogno di Dio. E la maggior parte di noi, quando abbiamo gridato a Dio, quando tutto andava liscio e perfetto, nella mia vita non è stato così. Nella mia vita ero un macello e nella mia difficoltà ho gridato, ho bisogno di te. Quindi nel Vecchio Testamento la motivazione dell'ubbidienza era la paura della punizione. Non vuoi andare all'inferno, non vuoi essere giudicato da Dio, non vuoi essere punito da Dio, quindi devo cercare di starmi in riga. Un altro era di ottenere le benedizioni di Dio, il favore di Dio, la salvezza, la giustizia. La giustizia cos'è? La giustizia come il nome? Quando noi otteniamo la giustizia davanti a Dio, Dio ci ritiene giusti, no? Giustificati. Quando uno è giustificato, Dio dice, tu sei giusto, sei senza macchia. Al contrario, la motivazione nel Vecchio Testamento per ubbidire Dio è amore. Deve essere la nostra motivazione. Nostra motivazione per camminare nello Spirito, per ubbidire Dio, per evitare il peccato, per vivere una vita consacrata a Lui, deve essere l'amore, no? Perché noi non dobbiamo ubbidire per essere salvati, siamo già salvati, no? Siamo nati di nuovo, Dio ci ha perdonato, ci ha dato la vita eterna, quindi non è che dobbiamo ottenere qualcosa, l'abbiamo già ottenuto per fede. Però la nostra ubbidienza è un atto di amore. Io amo Dio e non voglio fare niente che lo porta a dispiacere, no? E un buon paragone sarebbe due tipi di padre, no? E sicuramente voi avete visto nella vita, siete tutti grandi, non avete mai visto genitori che sono tipo sergenti del militare, no? Molto severi, molto autoritari, dittatore, no? Che i figli sempre, no? Io ti ammazzo se non fai quello che dico, no? Di solito, quando quei figli arrivano alla maggioranza, maggiore età, no? Cosa fanno? E tante volte, non so se siete d'accordo, tante volte io ho visto figli cresciuti in questo, cioè dove c'era solo rigidità e niente amore, no? Tante volte io ho visto che i figli non solo smammano, ma anche vanno estremi, no, del peccato, del male, quasi come un dispetto, no? Io lo so perché l'ho fatto io. Quando mio padre ha lasciato mia mamma e si sono divorziati, io ero un bravo ragazzo, io prendevo anche 10 in scuola, 10 lode. Giocavo football, pallacanestro, cioè ero un bravo ragazzo, un boy scout. Quando mio padre ha lasciato mia mamma, io proprio ho provato questo odio verso mio padre e la mia ribellione, la mia entrata in questa vita di male, della droga, adesso capisco che era proprio un dispetto a mio padre. Io ti farò pagare. Adesso capisco, allora non capivo. Ma ero io ti farò pagare. Io distruggendo la mia vita ti farò pagare quello che hai fatto a me. E Satana era lì a ridere, no? Invece se tu vedi figli che sono cresciuti, non che noi non discipliniamo i nostri figli, perché anche questo è un segno di amore. Chi non disciplina i suoi figli, non gli dà qualche scollacciata, è un chiaro segno che non ama i suoi figli. Perché noi come genitori siamo chiamati di insegnare i nostri figli. Se tu sbagli, ci sono conseguenze. Se tu fai il ribelle, se tu rompi la legge, dovrai pagare per le tue crimine. E siamo chiamati noi di educare i nostri figli, così quando saranno grandi, già no, in cervello hanno capito. Perché vediamo nella nostra società tutti questi giovani, no? Si ammazzano, no? Anche in Italia vanno su porta a porta psicologi, ministri, sacerdoti e chiedono: questo gioventù cosa dobbiamo fare? E io sinceramente ho visto che non hanno risposte. Non hanno risposte. Ma comincia nella casa. È una grande mancanza di che i genitori prendano veramente il ministero che Dio le ha dato. Quindi la disciplina è amore, è da Dio, però dobbiamo anche abbracciare i nostri figli, baciarli, dirgli che ti amo, stare insieme a loro, no? Portarli fuori a fare un giro, giocare con loro. E io ho visto che i figli che crescono in un ambiente sano, dove il madre e il padre li amano, quando arrivano a 18 anni, i genitori li devono cacciare fuori, no? No? Loro vogliono stare vicino a casa. Perché? Perché vicino a casa si sta bene. E secondo me noi come genitori non solo dobbiamo essere genitori dei nostri figli, ma dobbiamo essere amici, no? Io spero con Abigail, Joshua, con Josiah, cioè non che quando sono diventiamo amici, no, voglio che loro tutta la loro vita siamo amici, andiamo a fare un giro in montagna, andiamo a fare questo insieme, no? Che c'è sempre quel rapporto vicino, intimo, che loro possono sempre dire che mio padre e madre sono persone in cui mi posso fidare, confidare, no? E tu vedi figli che sono cresciuti in un ambiente dove c'è l'amore, loro non vogliono scappare dai genitori, loro vogliono anche ubbidire i genitori, no? Mi ricordo quando, anni prima che mio padre ha lasciato la mamma, Sono cresciuto in una famiglia dove c'era amore, una casa sana, anche se i miei genitori non erano convertiti. E mi ricordo una volta siamo andati a trovare dei amici di famiglia, e loro avevano un ragazzo che era 3-4 anni più grande di me, io avevo tipo 8-9 anni, e siamo andati in questo bosco dietro a casa sua, e lui ha acceso una sigaretta. E lui tipo come, sai, come il diavolo mi tentava, sai, dai, provalo, provalo. E potevo anche provarlo, no? Non c'era nessuno che mi vedeva, sicuramente i miei genitori avrebbero sentito la puzza, ma... Ma sapete cosa mi ha trattenuto di non fumare? Cioè, col senso che questo provocherà un grande dispiacere a mio papà e mia mamma. E io li amo. E io non voglio provocare loro questa tristezza. Voglio che loro siano fieri di me. E quindi vedete che la motivazione nel Nuovo Testamento è molto più forte. È molto più saldo, è molto più sano, no? Un altro esempio, anche venire qui in chiesa, no? Io come pastore potrei bastonarvi, se non venite in chiesa andate all'inferno, no? E cercare di mettere pressione miei sul tuo esterno, se tu non sei qui presente, no? E purtroppo in alcune chiese è così, no? Le pecore si sentono in colpa, e se non vado in chiesa poi, no? Ma questo non è una buona motivazione per venire nella casa di Dio, no? Se non vado poi Craig mi sgriderà, mi salterà addosso, mi dirà che sono un perdente. Cioè anche se tu vieni, no? Anche se tu vieni da questo senso di colpa, secondo me riceverai ben poco. No, perché tu vieni tipo costretto, come una legge, una costrizione sulla tua vita, non vieni di un cuore allegro, no? Invece la nostra motivazione deve essere: io voglio andare in comunità perché amo andare, perché per me è bello, è un piacere di lodare il Signore, di pregare, di stare insieme ai fratelli, di studiare la parola. E nel Nuovo Testamento... la nostra motivazione per l'obbedienza non è un obbligo che lo dobbiamo fare, altrimenti siamo fuori. Dobbiamo farlo perché amiamo Dio, come dice anche Giovanni. Quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti, quindi la motivazione nostra è l'amore. In Galati capitolo 5 anche Paolo fa questo paragone fra la legge e la grazia. In Galati 5, versetto 18, in questa sezione dove parla del frutto dello Spirito e le opere della carne, anche nel libro Chuck parla di questo fatto, no? Opere della carne, opere, chi fa opere? Operai, giusto? Quindi già tipo fabbrica, no? Scadenze, doveri. Invece il frutto dello Spirito, il frutto come cresce? È una spontanea cosa naturale che nasce dal fatto di essere collegato con l'albero. E Dio desidera, c'è un capitolo lì, anche nel libro, che lui spiega e parla molto bene di questo fatto, che Dio desidera la nostra vita frutto. Non siamo operai in una fabbrica, sai, devo sudare. Per me era così quando, per tanti anni anche nella tenda. Io devo sudare, devo fare tutte queste cose, no, sgobare, e alla fine ero bruciato, bruciato spiritualmente, bruciato in tutti i sensi. Poi il Signore mi ha parlato, mi ha fatto capire: Craig, io ti amo anche se non fai più nessun'altra cosa per me. Io ti amo e sei accettato da me. Non devi fare più niente, specialmente con l'atteggiamento che hai. No. Io voglio frutto della tua vita, non sudore. Voglio che tu dimori in me e vedrai il frutto che viene spontaneamente. E anche qui Paolo in versetto 18 dice, ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Quindi Paolo usa spesso nelle sue lettere questi contrari, no? Per sviluppare anche una figura mentale per noi, no? Di essere sotto la legge, no? Un fardello sopra di noi, un carico, o guidati dallo Spirito, condotti. Anche in Matteo, nel Vangelo di Matteo, ci sono due esempi. In Matteo 23, versetto 4, Gesù parla dei farisei. Matteo 23, versetto 4. Leggiamo dal versetto 2. Gesù stava parlando qui. I scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Osservate dunque e fate tutte le cose che vi dicono di osservare, ma non fate come essi fanno, poiché dicono ma non fanno. Legano infatti pesi pesanti e difficili da portare, li mettono sulle spalle degli uomini, ma essi non li vogliono smuovere neppure con un dito. Fanno tutte le loro opere per essere ammirate dagli uomini, allargano le loro filatere e allungano le frange dei loro vestiti. Amano i posti di onore nei convinti e i primi posti nelle sinagoghe. E anche i saluti nella piazza e sentirsi chiamare dagli uomini Rabbi, Rabbi. In Matteo capitolo 11, versetto 28, scopriamo il peso che Gesù ci vuole mettere addosso. Venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravate, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Alleluia. No? I farisei, i legalisti, vogliono incaricarci di pesi, di cose, e siamo sotto, no? Sotto la legge. Ma Gesù dice, guarda che quello che io ti voglio mettere sopra è leggero, è tranquillo, è la guida dello Spirito Santo, no? Lo Spirito Santo non ci carica con una lista di quello che dobbiamo fare e non fare. Lo Spirito Santo dice, prendimi per mano e farti guidare, io ti guiderò nella tua giornata. E anche qui, tornando in capitolo 5 di Giovanni, poiché tutti quelli che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Quindi anche la vittoria nella tua vita non viene attraverso voti, digiuni, preghiere, pellegrinaggi, passeggiate sul Monte Grappa, facendo cose religiose, andando in chiesa, pure leggendo la Bibbia, anche se magari queste cose sono anche buone, ma è buono leggere la Bibbia e pregare. Ma la vittoria, se vogliamo avere la vittoria sul mondo e quindi il peccato, il male, questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Quando noi siamo affrontati con le tentazioni, noi non dobbiamo affrontarlo con i buoni propositi, no? tipo a Capodanno, no? Tutti fanno i buoni proponimenti, no? Questo anno io, Craig Quam, scrivo sulla carta non fumerò più le sigarette, no? Non mentirò più, non farò questo, no? Avete mai fatto queste cose? Io sì. Sapete una cosa? Ho fallito ogni volta. Non è questa la vittoria. La vittoria sopra il mondo, sopra il peccato, sopra la tentazione è la nostra fede. E non fede in noi stessi, ma fede nell'opera di Cristo. Nel Vecchio Testamento l'ubbidienza era un obbligo della legge, noi dovevamo ubbidire se non volevamo essere puniti, se volevamo essere benedetti. Nel Nuovo Testamento la nostra ubbidienza è un atto di fede. Quando io sono tentato, no? Ognuno di noi, no? Abbiamo sperimentato questo, no? Il nemico ci tenta con qualche peccato, qualche compromesso, no? E noi, come Gesù ci ha salvato e ci ha reso liberi, no? Il non credente non è libero di non peccare, che non, lui non è stato liberato dalla natura peccaminosa, ma noi come figli di Dio siamo stati liberati. Non dobbiamo cercare i peccati dell'antenato, no? Gesù ci ha liberato. Però abbiamo una scelta davanti, noi possiamo, no? Dare la nostra volontà allo Spirito Santo, o possiamo dare la nostra volontà al nemico. E quando siamo affrontati, dobbiamo dire, per fede, Gesù mi ha liberato da questa cosa. Per fede, questa cosa non ha potere sulla mia vita. E molti credenti è lì che, e io per primo, no? Per tanti anni inciampavo, perché il nemico mi aveva convinto che non avrei avuto mai la vittoria in quell'area della mia vita, no? Ogni volta che ero tentato, tu sei debole, tu cadrai di nuovo, sei caduto già centinaia di volte, no? E cadrai di nuovo. E finché io lo credevo, io cadevo. Sicuramente, perché non avevo fede. Avevo fede che sarei caduto di nuovo. E sapete che cosa è accaduto? Io sono caduto. Ma la fede è che Gesù mi ha liberato, che il peccato non avrà dominio sulla mia vita. Che io sono più che vincitore in virtù di colui che è morto per me. E quindi ognuno di noi possiamo affrontare la tentazione fuggendolo. No? Invocando il nome del Signore. Signore, ho bisogno della tua grazia. Signore, sono tentato. Quella bella ragazza che sta camminando sul marciapiede. Ho bisogno, Signore, aiutami. E se noi invochiamo il nome del Signore, chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Questo non è solo un'applicazione eterno, futuro, ma anche attuale, quotidiano. Chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Perché in quel momento stiamo ponendo la nostra fede e fiducia nella sua grazia, nella sua potenza. Riconosciamo la nostra debolezza e quindi la nostra fede ci dà la vittoria, fede in quello che Cristo ha fatto. In Efesini capitolo 2, versetto 4, ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificato con Cristo, voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della Sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opere sua, create in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché li compiamo. Anche qui vediamo che le buone opere è una conseguenza della salvezza. Sono cose che vengono dopo la nuova nascita. In versetto 9, non per opere, perché nessuno si glori. Quando noi camminiamo o crediamo che avremo la vittoria per la legge, no? Diciamo che uno fa un voto. Da ora in poi non fumerò più, giusto? Magari io ho fallito tutte le volte, ma ci sono gente che magari ha deciso io non fumerò più e non hanno più fumato, no? Secondo voi quelle persone danno gloria al Signore? No, dicono io con la mia forza di volontà, io ho deciso, io sono capitano della mia vita, no? Ho sentito persone vantare, no? E io ho smesso di fare questo, io, sai, cioè, sono molto fiero e orgoglioso di dirtelo anche. Ma qui Paolo ci dice che in cielo nessuno può gloriarsi, nessuno può dire ce l'ho fatto io. Ho avuto la vittoria sul nemico. Perché ho fatto voti, ho fatto questo, ho fatto quello. Quando camminiamo per la legge, la nostra fede è nella nostra carne, no? Io cammino per regole e legge, allora la mia fede è in me stesso, che io sarò capace di conseguire tutte quelle cose. Ma nel nuovo patto la nostra fede è in Cristo, unicamente. E Lui è l'unico che prende la gloria. In cielo un giorno solo Gesù prenderà la gloria. E in Ebrei capitolo 4, versetto 9 e 10. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Chi infatti è entrato nel suo riposo, si è riposato anche egli dalle proprie opere, come Dio delle sue. Quindi qui l'Apostolo Paolo paragona il fatto che Dio in sei giorni ha creato il mondo e il settimo giorno Dio ha riposato dalle sue opere. E questo settimo giorno, sabato, è una figura del riposo nel quale noi entriamo come credenti nel nuovo patto, no? Noi prima di conoscere il Signore abbiamo provato con le proprie opere, no? Di essere religiosi, di essere bravi, di essere buoni. E abbiamo fallito. Ma qui è scritto chi, in versetto 10, chi infatti è entrato nel suo riposo, nel riposo di Dio, si è riposato anche egli delle proprie opere. Quindi quando entriamo nel patto della grazia, è un cosa di riposo. Il cammino cristiano è questo, che noi ogni giorno non ci svegliamo e dice io c'ho la lista, no? Non devo fare questo, non devo fare quello. Non devo guardare, non devo leggere, non devo fare. No? No, oggi, Signore, voglio riposare in Te. Voglio che il Tuo Spirito mi conduce per la mia giornata. Che chiediamo, Spirito Santo, guidami oggi. Guidami nella mia giornata. Conservami dal peccare. Tienimi lontano dal male. versi la tua grazia su di me, che posso camminare tutto il giorno per lo Spirito Santo. E questo è un cammino di gioia, di pace, di bellezza, cioè di vedere veramente la mano di Dio che ci guida, no? E questo è quello che il Signore vuole per ognuno di noi. Non che stiamo sgobando, no? Ma che siamo condotti dallo Spirito Santo. E questa è l'ubbidienza che Dio richiede da noi, questo atto di fede. Tornando in Primo Giovanni, versetto 4, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Quindi, di nuovo, la nostra vittoria, la nostra ubbidienza nel nuovo patto viene semplicemente credendo in Gesù Cristo, credendo nelle sue promesse. Quando dobbiamo affrontare difficoltà e tentazione, riconoscere, Signore, io sono debole. Signore, io sto per perdere la pazienza con mio collega. Dammi la grazia, Signore. Aiutami, Signore. Dammi la vittoria. Dammi la forza che la gente possa vedere che io sono diverso di loro. È per fede che avremo vittoria. E avremo ubbidienza, non un obbligo della legge, ma perché noi amiamo Dio. Padre, voglio ubbidirti oggi perché ti amo e voglio che sono un figlio che ti porta un sorriso. No? Non un figlio che crede che è caduto di nuovo. Lo devo rialzare, lavarlo di nuovo. Ma che porta un sorriso al Padre. No? Guarda Craig che oggi è stato un bravo ragazzo. Guarda che mi ha fatto guidare oggi. Di solito mi fa guidare 5 minuti della sua giornata, ma oggi si è fatto guidare tutta la giornata e vedi come è andata bella la giornata. Quindi un frutto dell'amore per il Padre è l'ubbidienza. Questo è un segno per noi anche che stiamo maturando in Cristo. Che noi cominciamo a ubbidire quello che il Signore ci dice. Amen.